L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 17, numero 6, giugno 2017. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, giugno 2017. Traccia 2. Libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33. Sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Fino all'ultima ora, di Jange Trodi, diari, memorie, autobiografia. Room, di Emma Donoghue, romanzo. La testimone del fuoco, di Lars Kepler, romanzo giallo. Mio fratello rincorre i dinosauri, di Giacomo Mazzariol, romanzo. I gioielli di Monty Bodkin, di Woodhouse, satira, umorismo. La ragazza nell'ombra, di Lucinda Riley, romanzo. La verità di Spiego sull'amore, di Enrica Tesio, romanzo. Numero di catalogo 86.014, durata 582 minuti.
Victor Marguerite, La Garçon, edizione Sonzogno 2014. Il romanzo scandalo del 1922, un grande bestseller del XX secolo. Monique, rampolla di una buona famiglia parigina, è felice, sta per sposare Lucien, l'uomo che ama. Una sera però lo scopre abbracciato a un'altra donna, con la quale si cura che lui abbia una liaison. Umiliata, Monique si vendica e invece di rimettere la testa a posto, come le intimano i genitori, decide di prendere in mano il proprio destino e i propri amori. Curiosa di tutto, ingorda di vita, Monique cercherà occasioni libertine per emanciparsi, proverà esperienze diverse, sia con donne sia con uomini, ridotti questi ultimi al rango di semplici strumenti di piacere. Se le donne hanno cominciato a portare il taglio alla Garçon, è grazie a questo romanzo, uno dei più grandi successi editoriali degli anni ruggenti, che suscitò un tale scandalo da valere all'autore l'onta onore di vedersi ritirare la Légion d'honneur. Victor Marguerite. V I C T O R M A R G U E R I T T E 1866-1942, autore francese nato in Algeria, era figlio di un eroe della guerra del 1870, frequentò la scuola militare e divenne luogotenente dei dragoni. Lasciò l'esercito e iniziò a pubblicare romanzi, saggi, drammi teatrali, spesso a quattro mani con il fratello Paul, occupandosi soprattutto di temi sociali, in particolare della condizione femminile. La Garçon vendette solo in Francia 750.000 copie, cifra esorbitante per l'epoca, e ispirò ben quattro film, uno dei quali vide il debutto di Edith Piaf.
Numero di catalogo 86.014. Numero di catalogo 87.777, durata 239 minuti.
Concita De Gregorio. Cosa pensano le ragazze? Edizioni Einaudi 2016. A chi dice «Io non capisco le donne, non le ho mai capite», questo libro è per loro. A chi dice «Solo a me poteva succedere, sono io che sono guasta», questo libro è per lei. Una mappa per decifrare le ragazze del nostro tempo, un amuleto per non perdersi, un antidoto alla paura. Ho parlato per 2 anni con 1.000 donne, da 6 a 96 anni, soprattutto adolescenti, giovani donne. Ho posto a tutte le stesse domande: cosa sia importante nella vita, come ottenerlo, come fare quando quel che si aspetta non arriva. Nelle risposte il tema centrale è sempre l'amore. L'amore e il sesso. L'amore e il desiderio, il tradimento, la famiglia, l'impegno, il corpo, l'amore e i soldi. Una sinfonia di voci raccolte davvero, ascoltate davvero. Occhi visti con gli occhi, risate e lacrime, confessioni e segreti. Un'orchestra di strumenti diversi, una sola musica. Da questo coro di parole sono nate le mie storie. Prendono occasione dalla realtà, ma si aprono alla libertà di immaginare, da un frammento di verità, vite e mondi. Concita De Gregorio. Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, inviata per il quotidiano La Repubblica, cura e conduce su Rai 3 il programma culturale Pane Quotidiano. Ha pubblicato, tra l'altro, Non lavate questo sangue, I giorni di Genova, 2001. Una madre lo sa, 2006. Ma l'amore, esercizi di resistenza al dolore, 2008. Così è la vita, imparare a dirsi addio, 2011. Io vi maledico, 2013. Un giorno sull'isola, in viaggio con Lorenzo, 2014. E il ritratto di donna e thriller psicologico, Mi sa che fuori è primavera, Feltrinelli, 2015. I libri di Concita De Gregorio saranno ripubblicati in Uniform Edition negli Einaudi tascabili a partire da Non lavate questo sangue, in uscita a giugno 2016.
Numero di catalogo 87.777. Numero di catalogo 87.790, durata 1.352 minuti.
Lars Kepler, Nella mente dell'ipnotista, edizione Tea 2016. Si chiama Erik Maria Bark ed è l'ipnotista più famoso di Svezia. È a lui che si rivolge la polizia quando un testimone è sotto shock e non parla. Adesso c'è un paziente che ha bisogno di lui. Bjorn è l'unico a sapere cos'è successo veramente in casa sua, cosa è accaduto a sua moglie, Susanna, e quali siano le tracce che lui stesso ha inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non riesce a ricordare. E Bjorn deve ricordare, in fretta, perché Susanna è solo l'ultima vittima di un killer che sta terrorizzando Stoccolma e che presto colpirà di nuovo. Il killer osserva, assedia, filma tutto e invia il video alla polizia, come per sfidare le forze dell'ordine. Poi entra in casa, insegue le vittime stanza dopo stanza e uccide. Perché è la morte in persona e ha la certezza di essere inafferrabile. Erik Maria Bark è l'unica persona in grado di scovare, nella mente di Bjorn, degli indizi che permettano di fermare la strage. Quello che Erik non sa è che durante l'ipnosi emergeranno dei dettagli che lo riguardano, dettagli del suo passato, dettagli incriminanti. Quello che Erik non sa è che l'unica persona che si fidava di lui, l'unico poliziotto capace di raccogliere la sfida del killer, non può più aiutarlo. Il poliziotto si chiama Jona Linna ed è scomparso nel nulla da un anno. Lars Kepler, Lars Kepler, è lo pseudonimo dei coniugi Alexander Andoril e Alexandra Coelho Andoril. Vivono a Stoccolma con le loro tre figlie, a pochi metri dalla centrale di polizia. Entrambi sono scrittori, ma nel 2009 hanno deciso di sospendere le loro carriere separate per provare a scrivere un romanzo insieme. Ne è nato il caso editoriale europeo del 2010, L'ipnotista, da cui è stato tratto l'omonimo film per la regia di Lasse Hallström, cui sono seguiti L'esecutore, La testimone del fuoco, L'uomo della sabbia e Il porto delle anime. www.larskepler.com.
Numero di catalogo 87.790. Numero di catalogo 88.134, durata 620 minuti. Corrado Augias, I segreti di Istanbul, edizione Einaudi 2016. Il modo migliore per arrivare ad Istanbul sarebbe attraversando lentamente il Mar di Marmara fino a vedere apparire una incomparable silhouette de ville. Questo libro è il racconto, potremmo forse dire il romanzo, di Istanbul. Protagonista è una città eterna, prodigiosa, una città incarnata nelle sue stesse rovine. A comporne la trama sono le storie degli uomini e delle donne che l'hanno fondata, vissuta, abbandonata. Storie piccole e insieme grandissime. A tenerle insieme sono le parole di un autore capace, come raramente accade, di fondere in un unico sguardo sapere e meraviglia. Per secoli Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul è stata una meta ricercata, talvolta fraintesa, altre volte amata, sempre guardata con stupore già dalla prima apparizione del suo straordinario profilo contro il cielo d'Oriente. Quel crescente di luna che non a caso figura sulla bandiera della Repubblica Turca è, e insieme non è, la stessa luna che possiamo vedere in un qualunque cielo notturno europeo. Come il particolare profumo della città, i suoni, i richiami dei marinai, le luci riflesse sono e non sono le stesse di un porto del nostro continente. A renderli diversi è quella sensazione indefinita, quel contorno avvolgente che una volta si chiamava esotismo e che ancora sopravvive. Senza sottrarsi al fascino di quell'esotismo, Augias ne solleva con garbo il velo per scoprire la sostanza più autentica della città, quella che il turista non sempre può o sa cogliere. E lo fa esplorando, indagando e raccontando le storie, i luoghi, le leggende della città. Storie di imperatrici bellissime e crudeli, di sultani capaci di molta saggezza e di altrettanta follia, di avventurieri, di sognatori, di schiave che diventano regine. Storie che restituiscono significato a spazi apparentemente vuoti, che cuciono insieme eventi lontanissimi nel tempo e nella geografia. Istanbul, Roma, Parigi. Ma la capacità seduttiva di Istanbul non dipende solo dalle tracce del suo passato. Ha anche molto a che fare col suo caos, la sporcizia, il fumo, le crepe, i detriti. Con la scelta continuamente rimandata di una vera, definitiva appartenenza. Di questa città inquieta, uno dei non molti posti che hanno contribuito a dare al mondo un destino, Augias ci racconta il grande passato e l'enigmatico presente, trasmettendo al lettore quel senso di incantamento che ha caratterizzato il suo primo incontro con la città e che si è rinnovato ad ogni visita successiva. I segreti di Istanbul è anche questo, la storia di un innamoramento improvviso e di una continua stupefatta scoperta. Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore di programmi culturali per la televisione, è nato a Roma, è opinionista del quotidiano La Repubblica. I suoi libri sono tradotti nelle principali lingue. Ricordiamo fra l'altro I segreti di New York, I segreti di Londra, I segreti di Roma, I segreti di Parigi. Con Mauro Pesce, inchiesta su Gesù. Con Marco Vannini, inchiesta su Maria. Per Einaudi ha pubblicato Il sangue e il potere, 2008, insieme con Vladimiro Polchi, il romanzo Il lato oscuro del cuore, 2014, e Nelle frontiere, le ultime 18 ore di Gesù, 2015. Numero di catalogo 88.134. Numero di catalogo 88.157. Durata 1.156 minuti.
Oriana Fallaci, Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam. Edizioni Rizzoli, 2015. Abbiamo paura di non essere sufficientemente allineati, obbedienti, servili e di venire scomunicati attraverso l'esilio morale con cui le democrazie deboli e pigre ricattano il cittadino. Paura di essere liberi, insomma, di prendere rischi, di avere coraggio. Oriana Fallaci ha pronunciato queste parole nel 2005, quando decise di raccontare il suo diritto all'odio. Sono riflessioni che ancora oggi, a distanza di 10 anni, risultano drammaticamente attuali, così come molti brani finora inediti in cui affronta il conflitto con l'Islam senza mezzi termini né concessioni. Oriana Fallaci, 1929-2006, fiorentina, è stata definita uno degli autori più letti e amati del mondo dal rettore della Columbia College of Chicago. Ha intervistato i grandi della terra e come corrispondente di guerra ha seguito i conflitti più importanti del nostro tempo, dal Vietnam al Medio Oriente. I suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono disponibili in Burr.
Numero di catalogo 88.157. Numero di catalogo 88.297. Durata 1189 minuti.
Lucinda Riley, L'angelo di Matchmont Hall, edizione Giunti 2016. Sono passati 30 anni dall'ultima volta che Greta è stata a Matchmont Hall, la magnifica tenuta di famiglia sulle colline del Galles. E adesso, mentre varca i cancelli al fianco di David Matchmont, nipote del suo defunto marito, non può fare a meno di chiedersi se quel luogo sarà in grado di dischiudere qualche squarcio sul suo passato. Dopo un terribile incidente d'auto, infatti, Greta non ricorda più nulla e tiene a distanza tutti quelli che hanno fatto parte della sua vita. Tutti, tranne David, l'unico amico di cui si fida e per il quale prova qualcosa che va al di là della semplice gratitudine. È stato proprio lui a raccontarle com'era la sua vita prima di quel giorno e a convincerla a trascorrere il Natale a Matchmont Hall. Ma durante una passeggiata nel bosco, ai piedi di un abete, Greta scorge una lapide e spazza via la neve che ricopre l'iscrizione. Certo non immagina che quel nome inciso sulla pietra la travolgerà con un'ondata di ricordi. Le serate come ballerina di cabaret nella Londra del 45, il sogno di sposare un ufficiale americano, l'amicizia con David, giovane comico di buona famiglia che la accoglierà a Matchmont Hall per strapparla alla miseria. Un romanzo sconvolgente sul destino e sull'amore. Lucinda Riley è nata in Irlanda ed è una scrittrice di fama internazionale, tradotta in 39 paesi. I suoi romanzi hanno venduto 8 milioni di copie. Tra i numerosi libri usciti per Giunti, ricordiamo i primi 3 volumi di una saga di 7 romanzi. Le 7 sorelle, Ellie nella tempesta e La ragazza nell'ombra.
Numero di catalogo 88.297. Numero di catalogo 88.319. Durata 561 minuti.
Un amore per sempre, di Nora Roberts. Leggere editore 2015. Da bambine hanno condiviso tutto, giochi, segreti, speranze. Con gli anni sono diventate donne brillanti, sexy e indipendenti e hanno fondato un'agenzia di wedding planning dove ognuna di loro dà il meglio di sé per garantire ai clienti un giorno indimenticabile e perfetto. E loro, per quanto ancora rimarranno single? Parker è la figura di riferimento dell'agenzia, quella che traduce in realtà i sogni delle future spose. Tuttavia, in quanto a relazioni sentimentali, è un totale disastro. Il lavoro sembra essere la sua unica ragione di vita, ma fino a che punto si può comandare al cuore? Forse Malcolm è ciò di cui ha bisogno, sempre che entrambi siano disposti a trasformare un semplice flirt in un legame speciale e a dare nuovo senso ai loro giorni, mettendo in gioco il futuro e il concetto stesso di amore. Nora Roberts è una delle scrittrici più famose al mondo. Con oltre 300 romanzi all'attivo e da sempre presenti ai vertici delle classifiche di vendita, e la sua carriera è disseminata di numerosi premi letterari e riconoscimenti ufficiali. Fanucci Editore ha inaugurato la ripubblicazione dei romanzi di questa brillante autrice nella collana One, con Luci d'inverno e i 3 volumi della trilogia Boonesboro Hotel, La casa dei grandi incontri, Il giardino dei nuovi inizi, Una dolce scoperta. La serie è stata interamente pubblicata con il marchio Leggere Editore. Anche la serie Il quartetto della sposa, La sposa in bianco, Letto di rose, Il sapore della felicità e Un amore per sempre, già pubblicata per Leggere Editore, è ora riproposta in edizione tascabile One. Per Leggere Editore sono inoltre usciti L'amore ritrovato, Un'ombra dal passato, Il mistero del lago, Due vite in gioco, Un amore pericoloso, Le parole infinite e I segreti della casa sul mare. Per Fanucci è stato pubblicato Un dono prezioso, per la collana Time Crime il thriller Il testimone.
Numero di catalogo 88.319. Numero di catalogo 88.332. Durata 266 minuti.
Donatella di Pietrantonio. L'Arminuta. Edizioni Einaudi 2017. Ma la tua mamma qual è? Mi ha domandato scoraggiata. Ne ho due. Una è tua madre. Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. È quello che accade con L'Arminuta fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte. Non si sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice, con una ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto, una casa confortevole, le amiche più care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per L'Arminuta, la ritornata, come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Ma c'è Adriana, che condivide il letto con lei. E c'è Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto, smaliziato, lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi. L'accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando alla fonte, a se stessi. Donatella di Pietrantonio conosce le parole per dirlo e affronta il tema della maternità, della responsabilità e della cura da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva. Le basta dare ascolto alla sua terra, a quell'Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare. Donatella di Pietrantonio ha esordito con il romanzo Mia madre è un fiume, Eliot 2011, premio Tropea. Con Bella mia, Eliot 2014, ha partecipato al premio Strega. Vive a Penne, in Abruzzo, dove esercita la professione di dentista pediatrico.
Numero di catalogo 88.332. Numero di catalogo 88.338, durata 768 minuti.
Kate Atkinson, Dietro le quinte al museo. Traduzione di Margherita Giacobino. Casa Editrice Nord 2017. Ruby Lennox è stata concepita di malavoglia dalla madre, Bunty, ed è nata mentre suo padre, George, era fuori città a raccontare a una signora con un bel vestito verde di non essere sposato. Un inizio tutt'altro che promettente per Ruby, anche perché Bunty non aveva nessuna intenzione di sposare George e adesso si ritrova bloccata con quella bambina in un piccolo appartamento sopra un negozio di animali, a due passi dall'antica e maestosa cattedrale di York. Ma i guai della famiglia di Ruby non sono certo iniziati allora, negli anni 50, all'epoca della sua nascita. Pare infatti che l'origine di tutti i disastri passati e futuri sia stata la sua bisnonna, Alice, che all'inizio del secolo aveva dato scandalo scappando con un fotografo francese. Insomma, la storia dei Lennox è ben più complessa di quanto non possa apparire a prima vista ed è popolata da una carrellata di personaggi tutti da scoprire. Ed è proprio Ruby a raccontarcela, fin dal momento del suo concepimento. Eccomi, esisto, coinvolgendoci in un viaggio appassionante nel XX secolo, visto attraverso gli occhi di una ragazza determinata a ritagliarsi un posto nel mondo. Vincitore del prestigioso With Bread Prize, oggi Costa Award, Dietro le quinte al museo è stato il romanzo che ha rivelato al mondo il talento di Kate Atkinson, un esordio esplosivo che ha incantato sia la critica sia i lettori e che oggi è considerato un classico della narrativa contemporanea inglese. Kate Atkinson è una delle più importanti scrittrici del panorama narrativo inglese e nel 2011 è diventata membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per meriti letterari. I suoi più recenti bestseller internazionali sono Vita dopo vita e Un Dio in rovina, entrambi pubblicati da Nord. Vive a Edimburgo.
Numero di catalogo 88.338. Numero di catalogo 88.339, durata 418 minuti.
Lucía Estebarría, Un insano amore, traduzione di Roberta Bovaia, edizioni Guanda 2017. David, ex attore di successo, ora disoccupato, si sente proporre un ruolo insolito. Dovrà riallacciare i rapporti con Elena, sua fiamma del passato, e alleviare la sua solitudine. Perché Elena è costretta in una stanza d'ospedale e sua cugina Alexia vuole regalarle un'ultima storia d'amore. È Alexia, infatti, a ingaggiare David, l'unico uomo importante nella vita di Elena, prima di un matrimonio di facciata, trascinatosi per anni nel segno delle convenzioni e delle convenienze. Malgrado i presupposti, il dialogo, dapprima impacciato tra David ed Elena, si trasforma rapidamente in qualcosa di più profondo, un confronto privo di reticenze tra due persone che non hanno più nulla da perdere né da nascondere. Ma quali sono le vere motivazioni di Alexia nel fare da regista a questo incontro? E perché ha voluto iniziare un gioco che in definitiva potrebbe ferire tutti? In un intreccio pieno di sorprese emergono dal passato di ciascuno tradimenti e silenzi, meschinità e slanci generosi, sentimenti vissuti a metà e scelte continuamente rimandate. Lucía Estebarría racconta con sincerità e spregiudicatezza una storia di donne che hanno confuso l'amore con la dipendenza, ma che hanno ancora voglia di vita e di riscatto e di scoprire il sapore della vera libertà. Lucía Estebarría, nata nel 1966, vive a Madrid. È scrittrice e giornalista. Per Guanda sono usciti Beatriz e i corpi celesti, premio Nadal 1998, Amore, prosa che altre curiosità, Di tutte le cose visibili e invisibili, Noi che non siamo come le altre, Una storia d'amore come tante, Eva futura, Una donna in bilico, premio Planeta 2004, Io non soffro per amore, Cosmofobia, Il vero è un momento del falso e Il contenuto del silenzio.
Numero di catalogo 88.339. Numero di catalogo 88.341. Durata 363 minuti. Daniele Bonetti, Caffè Coppe D'è, edizione Alter Ego 2016. Una setta nata ai tempi di Cesare controlla Roma ancora oggi. Sono i neri, industriali, politici, cardinali, tutto il potere che conta. Si riuniscono nel quartiere Coppe D'è, compiono sacrifici umani e pagano la polizia per chiudere un occhio. Ma quando inizia nel quartiere una serie di omicidi, uno più macabro dell'altro, il commissario Saverio Tinca non potrà più far finta di niente e si troverà faccia a faccia con strani personaggi, poteri occulti e misteri antichissimi nascosti tra palazzi enigmatici e strabilianti. Gioco letterario e allo stesso tempo libro di denuncia, il romanzo di Daniele Botti è un giallo che è anche un noir, una satira, una guida sui generis all'esoterismo del Coppe D'è. Daniele Botti, nato nel 1977, copywriter, è docente di copywriting, web writing e scrittura creativa allo IED. Ha firmato campagne per brand nazionali e internazionali, ottenendo numerosi riconoscimenti. Ha pubblicato due saggi su creatività e pubblicità in Le nuove terre della pubblicità, Meltemi, diverse battute satiriche in almanacco Luttazzi della nuova satira italiana Feltrinelli, un racconto nell'antologia Racconti Capitolini, Storica, Caffè Coppe D'è, segnalato alla 27esima edizione del premio Calvino, è il suo primo romanzo. Numero di catalogo 88.341. Numero di catalogo 88.366. Durata 593 minuti.
Gianrico Carofiglio. L'estate fredda. Edizioni Einaudi 2016.
L'epopea sanguinosa di una mafia stracciona e letale. Una storia dal ritmo perfetto, in cui Gianrico Carofiglio combina fatti realmente accaduti, personaggi memorabili, travolgente invenzione narrativa. Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati, uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capoclan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato raggiunto. Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato la guerra e che tutti sospettano del sequestro decide di collaborare con la giustizia. Nella lunga confessione davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria avventura criminale in un racconto ipnotico animato da una forza viva e diabolica, da quella potenza letteraria che Gadda attribuiva alla lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce sulla scomparsa del bambino. Per scoprire la verità, Fenoglio sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo dove è più difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, l'estate fredda offre uno sguardo pauroso sulla natura umana, ma ci regala anche un protagonista di straordinaria, commovente dignità. E alla fine, un inatteso bagliore di speranza. Gianrico Carofiglio, Bari, 30 maggio 1961, è autore di romanzi, racconti e saggi. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo. Per molti anni ha lavorato come pubblico ministero antimafia.
Numero di catalogo 88.366. Numero di catalogo 88.368. Durata 609 minuti.
Valerio Callieri. Teorema dell'incompletezza. Feltrinelli 2017. Due fratelli indagano sulla morte del padre, ex operaio Fiat ucciso nel suo bar di Centocelle durante una rapina. A raccontare il più giovane, che scopre una misteriosa dedica in codice. Non lasciarmi sola, Clelia 1979, sul retro di una cornice. Si apre così uno spiraglio sul passato insospettabile del padre. Dietro all'immagine del barista ironico e tifoso della Roma emerge uno sconosciuto segnato da segreti e contraddizioni che affondano negli anni della contestazione e della lotta armata. Tito, il primogenito, di quel passato è certo. Ha raccolto con scrupolo le prove che dimostrano come il padre abbia sempre fatto la scelta più onorevole dalla parte dello Stato. Il minore, invece, tormentato dai dubbi, si trova a fare i conti con il fantasma del padre, che gli appare in forme e visioni sempre più allucinate per dire la sua storia e mostrare una strada verso la possibile verità sul suo omicidio. I due fratelli, che da anni non si parlano, schierati su versanti ideologici opposti, sono costretti a collaborare, diffidano l'uno dell'altro, si rinfacciano colpe, si passano alcune informazioni, ma ne omettono molte altre. Il maggiore, un poliziotto convinto protagonista dei fatti avvenuti alla Diaz e a Bolzaneto, è aiutato dall'accesso a documenti riservati dei servizi segreti attorno agli anni di piombo. Il minore ha al suo fianco due amici scalcagnati e irresistibili. E poi c'è Elena, un hacker che lo accompagna con intuito e rigore matematico nella ricerca dell'assassino, sciogliendo la sua cronica incapacità di decidere e spingendolo oltre l'indolenza e la paura. Per svolte inaspettate, supposizioni e disvelamenti, la domanda «Chi ha ucciso il padre?» trascina il lettore in un groviglio di colpe e responsabilità dove, in un crescendo hitchcockiano, sembra impossibile giungere alla verità. E più che mai, essere in grado di dimostrarla. Valerio Callieri, al suo esordio, dà prova di uno stile personalissimo, ironico e denso, costruendo un romanzo carico di tensione, conflitti, colpi di scena, eppure vivo del desiderio di ridere e amare. Un'indagine che colpisce dritto al cuore dei nostri ieri e dei nostri domani. Valerio Callieri è nato a Roma nel 1980. Si è laureato all'Università La Sapienza con una tesi in sociologia delle comunicazioni di massa. Ha frequentato la scuola Holden di Torino. Ha fatto il cameriere, lo story editor, l'analista della stampa, l'autista e l'assistente alla regia sui set cinematografici. Ha scritto e diretto il documentario I nomi del padre. Vive a Ciampino, al margine del raccordo anulare e degli aerei in decollo. Con questo romanzo ha vinto il premio letterario per scrittori esordienti Italo Calvino.
Numero di catalogo 88.368. Numero di catalogo 88.372. Durata 1038 minuti.
Lucia Berlin, la donna che scriveva racconti, storie vere ma inventate, come quelle di Alice Munro. Bollati Boringhieri, 2016. Una donna molto bella che ha avuto una vita difficile e la racconta in tanti piccoli quadri. Protagonista la narratrice onnisciente o vari personaggi secondari, diversissimi tra loro. Un vecchio indiano americano incontrato in una lavanderia, una ragazza giovanissima che scappa da una clinica messicana di aborti per ricche americane, la suora di una scuola cattolica, un insegnante gay, ma soprattutto una domestica che ritrae, lapidaria ma benevola, le signore e anche qualche signore per cui lavora. Una storia indimenticabile che dà il titolo all'edizione americana del libro Manuale per donne delle pulizie. Indimenticabile è l'aggettivo che definisce il valore di una storia breve. Tutti ricordano la signora con il cagnolino di Chekhov, o la famiglia Glass di Salinger, o l'anziana donna malata di Alzheimer che si innamora di un compagno di sventura, di Alice Munro. Più difficile è ricordare uno qualunque dei protagonisti dei racconti di Raymond Carver, tutti molto simili. Uomini che traslocano continuamente per sopravvivere a una crisi economica non solo individuale. O quelli di Charles Bukowski, l'eterno disadattato che ama l'alcol e le donne. Non che sia possibile ricordare tutti i personaggi di Berlin, diversissimi, variegati per sesso, razza, colore e censo, ma di certo il tratto pittorico dell'autrice contribuisce a fissarli nella mente. Complice una scrittura ingannevolmente semplice, chiara, essenziale, imprevedibile come la musica jazz, ma altrettanto ipnotica. Una vita più che difficile, quella di Lucia Berlin, tormentata dalla scoliosi e dalle sue conseguenze, da un primo matrimonio sfortunato, dalla povertà e dai lavori tipici degli americani senza radici, ma le esperienze di centralinista, domestica, insegnante precaria o infermiera e di madre single forniscono all'autrice un materiale prezioso e vastissimo che usa per raccontare se stessa con eccentrico, personalissimo talento. Lucia Berlin, Lucia, L-U-C-I-A, Berlin, B-E-R-L-I-N. Nata in Alaska nel 1936, a 24 anni incomincia a pubblicare racconti sulla rivista di Saul Bellow, The Noble Savage, e su The New Strand, e in seguito su Atlantic Monthly e New American Writing. La raccolta di racconti Homesick ha vinto il National Book Award nel 1991 e il racconto My Jockey, di soli 5 paragrafi, il Jack London Short Prize nel 1985. Le sue storie sono ispirate dagli anni dell'infanzia trascorsi nelle città minerarie del West, dagli anni dell'adolescenza a Santiago, in Cile, da 3 matrimoni falliti, dal problema dell'alcolismo dagli anni vissuti a Berkeley, New Mexico, e a Città del Messico, dai tanti diversi lavori che dovete fare per sostenere i 4 figli e continuare a scrivere. Negli anni 90 insegna presso l'University of Colorado. Nel 2001 la salute è sempre più fragile e la costringe a trasferirsi nella California meridionale vicino ai figli. Muore nel 2004 a Marina del Rey.
Numero di catalogo 88.372. Numero di catalogo 88.373. Durata 300 minuti.
Roberto Ritondale, Il sole tra le mani, Leone Editore 2017. Novembre 2004. Aldo Montesi, emigrato da Milano a Napoli, è uno strano voyeur del lutto. Incapace di provare emozioni, ruba lacrime straniere nei cimiteri più singolari. La sua vita trascorre apatica fino a quando due eventi lo spingono all'azione: le minacce di un gruppo criminale e il dialogo surreale con un impiegato che vuole vendergli un loculo matrimoniale vista mare. Attraverso un viaggio catartico nel suo passato, Montesi cercherà di porre fine alle sue eclissi e di abbracciare la luce, distruggendo tutte le foto che lo riguardano, simbolo di ciò che è stato, e imparando ad aprirsi agli altri. Roberto Ritondale, redattore dell'ANSA, è nato a Pagani, Salerno, il 9 ottobre 1965 e vive a Milano. È giornalista professionista dal 1994 e ha lavorato per Il Mattino e Il Giornale di Napoli. Ha collaborato alla stesura di sceneggiature per il programma radiofonico La Storia in Giallo, andato in onda su Rai Radio 3 nel 2004 e nel 2005. È autore di romanzi e racconti per importanti case editrici. Il sole tra le mani è il suo secondo romanzo con Leone Editore, dopo Sotto un cielo di carta.
Numero di catalogo 88.373. Numero di catalogo 88.377. Durata 913 minuti.
Laura Bosio e Bruno Nacci, Per seguire la mia stella. Ugo Guanda Editore, 2017. Si respira aria di melodramma in questo romanzo che, tra storia e invenzione, riporta in vita passioni e intrighi del Rinascimento italiano e una straordinaria figura femminile a lungo dimenticata. Siamo a Lucca, città dalle 100 torri e dalle 100 chiese, dai bastioni possenti, ricchissima e spietata, devota e ribelle, fiera della sua indipendenza. Nel 1515, proprio a Lucca, nasce una donna simile alla sua città. Orgogliosa e non domata, condannata a una vita controcorrente dal suo stesso essere donna e da un precoce talento poetico. Figlia di mercanti che esportano le loro finissime stoffe in Europa, Chiara Matraini non è nobile né cortigiana, le sole condizioni che le permetterebbero un riconoscimento pubblico. Nel suo destino c'è un futuro di moglie e madre, con un'oscura vita tra le mura di un palazzo. Invece Chiara, forte degli studi che i genitori le hanno consentito, decide di diventare una letterata, di più una poetessa, pubblicando con il suo nome un volume di rime che ottiene molti consensi. Una scelta che paga duramente, senza smettere mai di lottare per amore del figlio, della poesia e dell'uomo a cui si lega dopo la morte del marito, suscitando scandalo. Attorno a lei un mondo in rapido cambiamento, tra la scoperta di terre fino allora sconosciute, la finanza nascente, le inquietudini artistiche, le guerre di dominio e gli aspri conflitti religiosi. Laura Bosio, nata a Vercelli, vive e lavora a Milano. è autrice dei romanzi I Dimenticati, Feltrinelli 1993, premio Bagutta opera prima. Annunciazione Mondadori 1997, premio Moravia. Nuova edizione Longanesi 2008. Le ali ai piedi Mondadori 2002. E pubblicati da Longanesi, Le stagioni dell'acqua finalista al premio Strega 2007 e Le notti sembravano di luna 2011. Ha scritto libri sull'esperienza spirituale delle donne, Teresina, storia di un'anima, Mondadori 2004 e D'amore e di ragione, La terza 2012. Bruno Nacci ha tradotto classici della letteratura francese da Chamfort a Nerval a Pascal, di cui ha curato tra l'altro I pensieri. Garzanti 1994, nuova edizione Utet 2014. Su Pascal ha scritto una biografia, La quarta vigilia, gli ultimi anni di Blaise Pascal, La scuola di Pitagora 2014. Presso Archinto è uscito il racconto di un fatto di cronaca, L'assassinio della signora di Praslin 2000. Con Laura Bosio ha raccolto un secolo di testimonianze sul carattere degli italiani in Da un'altra Italia, Utet 2014.
Numero di catalogo 88.377. Numero di catalogo 88.380. Durata 215 minuti.
Monaldi e Sorti. Dissimulatio. Baldini e Castoldi, 2017. Parigi, gennaio 1647. In una stazione di posta alle porte della città si scalda davanti al fuoco un gruppo di viaggiatori appena giunti dall'Italia. Un libraio, una canterina veneziana, il giovane castrato Atto Melani, accompagnato dal suo segretario e dal maestro, il celebre Malagigi, e infine Gabriel Nodet, bibliotecario del cardinal Mazzarino, primo ministro di Francia. Sua Eminenza ha convocato in tutta fretta a Parigi schiere di musici per rappresentare una nuova opera in musica all'Orfeo, ma già si sussurra che l'opera non si farà. A corte nulla è più importante degli spettacoli. E allora cosa c'è sotto? Iniziano finalmente le prove nel Teatro Reale, ma un attentato semina il panico tra musici e cantanti. Qualcuno ha sabotato una macchina di scena, che precipita sul palco e solo per un soffio non travolge Malagigi, protagonista del melodramma. Chi voleva ucciderlo? E perché? Il primo sospettato è Atto Melani, suo rivale sul palcoscenico che rifiuta ostinatamente di fornire un alibi. Ma il segretario di Atto e la giovane canterina veneziana Barbara Strozzi non si fermano alle apparenze e decidono di vederci chiaro. Troppe stranezze accompagnano le prove dell'Orfeo. I costi smisurati, il bizzarro comportamento di Mazzarino, che con quell'opera tutta italiana non teme di irritare i francesi, e infine l'ombra dei veri potenti, i grandi banchieri. La pagina strappata da un libro misterioso, un rapimento e un'incursione nella labirintica biblioteca privata del cardinale riveleranno un intreccio inatteso tra arte, superstizione e potere. E come sempre nei romanzi di Monaldi e Sorti, ogni frammento del rompicapo tornerà perfettamente al suo posto, ma la verità si rivelerà appieno solo a chi possiede la chiave giusta, la suprema tra le virtù politiche, la dissimulazione. Rita Monaldi e Francesco Sorti, moglie e marito nella vita, vivono a Vienna con i loro figli e sono autori di 10 bestseller internazionali, di cui 5 con protagonista Atto Melani: Imprimatur, Secretum, Veritas, Mysterium e Dissimulatio. Gli ultimi 2 titoli della serie, Unicum e Opus, sono in preparazione. Nel loro curriculum c'è anche la scoperta a Parigi di un manoscritto inedito di Atto Melani, pubblicato da Baldini e Castoldi col titolo Gli intrighi dei cardinali. Monaldi e Ansorti hanno inoltre ideato il genere letterario del giallo storico satirico, con una trilogia dedicata a Salai, figlio adottivo di Leonardo da Vinci. I loro libri sono tradotti in 26 lingue e 60 paesi. Le note vicende politico-editoriali legate alla prima edizione di Imprimatur hanno tenuto lontano per molti anni dal nostro paese le opere di Monaldi e Ansorti. Solo ora vengono finalmente presentate al pubblico italiano da Baldini e Castoldi, che di Monaldi e Sorti ha recentemente pubblicato in anteprima mondiale anche il romanzo Malaparte, Morte come me, accolto dal plauso unanime della critica e candidato al premio Strega 2017.
Numero di catalogo 88.380. Numero di catalogo 88.382. Durata 930 minuti.
Jenny Eclair. Le stanze dei ricordi. Sperling and Kapfer, 2017. Londra, Kennington Road. La grande casa georgiana, al numero 137, è in vendita. Tanto affollata un tempo, ora è soltanto un nido vuoto, troppo grande per una donna sola. Troppo carica di ricordi per chi non vuole più essere prigioniera del proprio passato. E così, Edwina Spinner, ex artista e illustratrice, ha deciso di andarsene. Mentre conduce l'agente immobiliare di stanza in stanza, si sente trasportare indietro nel tempo. La sua mente torna a 50 anni prima, quando si era trasferita lì dopo le nozze, giovanissima, con il primo grande amore. Torna ai suoi bambini, gemelli Rowena e Charlie, così imprevedibili, così diversi. Torna al secondo marito e al figlio acquisito, che l'ha sempre detestata e che lei ora non riesce nemmeno a nominare. Ogni angolo della casa è intriso della loro gioia, delle loro lacrime, del loro sangue. Ci sono porte da cui Edwina sente ancora risuonare risate cristalline, altre che preferirebbe non aprire mai più per non lasciare uscire i segreti più inconfessabili, come il ricordo della notte che ha spezzato per sempre la sua famiglia. Ma nemmeno Edwina conosce davvero tutta la storia. La verità su quella notte è un mosaico al quale mancano alcune tessere. Un indizio nascosto in un baule mai aperto, una confessione rimandata da troppo tempo. E per scoprire tutta la verità, Edwina dovrà affrontare proprio l'unica persona che non avrebbe voluto rivedere mai più. Straordinariamente avvincente, assolutamente imprevedibile, un romanzo che si tinge ora di suspense, ora di commozione, per raccontare i segreti e i drammi di una famiglia e ricordarci la forza dei legami di sangue e del perdono. Jenny Eclair. Jenny. J. E. N. N. Y. Eclair. E. C. L. A. I. R. Vive a Londra ed è una delle più importanti attrici comiche inglesi. Quando non è in radio, in TV o nei teatri con i suoi spettacoli, adora scrivere sceneggiature, articoli per giornali e riviste e romanzi, che puntualmente scalano le classifiche e sono tradotti in 10 lingue. Come Le stanze dei ricordi, che ha conquistato la top 10 del Times. È stato selezionato dal prestigioso Richard and Judy Book Club. E a oltre un anno dall'uscita gode del passaparola ininterrotto dei lettori.
Numero di catalogo 88.382. Numero di catalogo 88.386. Durata 703 minuti.
Dominic Smith. L'ultimo dipinto di Sarah De Vos. Giunti 2016. Amsterdam 1635. Siamo in pieno secolo d'oro e Sarah De Vos è una delle pochissime donne che dipinge in esterno. Da quando la sua bambina è stata portata via dalla peste, c'è un'immagine precisa che la ossessiona. Una ragazza a piedi nudi nella neve, al crepuscolo, che sul limitare di un bosco di betulle osserva i pattinatori su un lago ghiacciato. New York 1957. L'unico dipinto sopravvissuto di Sarah De Vos è appeso nella camera da letto di un facoltoso avvocato, Marty De Groot. Appartiene alla sua famiglia da oltre tre secoli. Mentre l'avvocato fronteggia la depressione della moglie dando ricevimenti di beneficenza nel loro lussuoso attico dell'Upper East Side, non sa che in uno spoglio appartamento di Brooklyn una talentuosa studentessa di nome Ellie sta per riprodurne una copia pressoché identica. Un gesto non privo di conseguenze che legherà in modo imprevedibile il suo destino a quello di Marty. Sydney, 2000. Ellie è ormai un'affermata storica dell'arte e sta allestendo una mostra sull'argomento che da sempre le sta più a cuore, le pittrici del secolo d'oro. Quando si accorge che stanno arrivando due copie dello stesso dipinto di Sarah De Vos, il passato la investe con una prepotenza inaspettata, rischiando di mandare in frantumi la reputazione e la carriera che Ellie ha costruito con tanta devozione. Bestseller del New York Times ed elogiato dalla stampa internazionale, l'ultimo dipinto di Sarah De Vos è uno di quei rari libri che uniscono la forza di una storia ad una scrittura evocativa che illumina uno dei periodi artistici più affascinanti. Dominic Smith. Dominic. D-O-M-I-N-I-C. Smith. S-M-I-T-H. È cresciuto a Sydney, Australia, ed ora vive a Austin, Texas. È autore pluripremiato di racconti e di quattro romanzi. L'ultimo dipinto di Sarah De Vos è stato un bestseller del New York Times ed è in corso di traduzione in 16 paesi.
Numero di catalogo 88.386. Numero di catalogo 88.389. Durata 613 minuti.
Lorenzo Marone. Magari domani resto. Feltrinelli, 2017. Lorenzo Marone, Napoli 1974, laureato in giurisprudenza, ha esercitato per quasi 10 anni la professione di avvocato. Autore di successo, ha pubblicato La tentazione di essere felici, Longanesi 2015, Premio Stresa 2015, Premio Scrivere per amore 2015, Premio Caffè Corretto Città di Cave 2016, 12 edizioni in Italia, 11 traduzioni all'estero, e un film, La tenerezza con regia di Gianni Amelio, e La tristezza e il sonno leggero, Longanesi 2016, Premio Città di Como 2016. Collabora con La Repubblica di Napoli con una rubrica fissa dal titolo Granelli. Vive a Napoli con la moglie, il figlio e la bassotta Greta, e il suo cane superiore. A quelli che resistono e tirano avanti.
Numero di catalogo 88.389. Numero di catalogo 88.391. Durata 707 minuti.
Peter Hoeg. L'effetto Susan. Mondadori 2016. Susan Svensson è una scienziata che si occupa di fisica quantistica. Suo marito, Laban, un compositore affermato. Assieme ai loro due gemelli adolescenti sono la Great Danish Family, la famiglia danese perfetta, ambasciatori culturali dell'UNESCO, un simbolo per l'intera nazione. Durante un viaggio in India, però, la fotografia meravigliosa va in frantumi. Gli Svensson sono accusati di una serie di reati, vengono divisi, rischiano di finire nella rete corrotta della giustizia indiana. Miracolosamente un funzionario danese riesce a tirare fuori Susan di prigione e a riportarli tutti in Danimarca, ma la salvezza e l'immunità dal processo indiano hanno un prezzo. «Cosa faresti per riavere i tuoi figli?» «Qualunque cosa», risponde Susan, «e così sarà». Le viene affidata una missione senza alternative. In una Copenaghen probabile e irreale deve rintracciare i membri della misteriosa Commissione per il futuro e il verbale della loro ultima riunione. Perché Susan? Perché lei ha un dono, far dire la verità a chiunque incontri. La partita è più pericolosa di quello che Susan poteva immaginare e la sua ricerca si trasforma presto in una lotta contro il tempo per scoprire gli indizi di un piano, forse mondiale, destinato a mettere in salvo solo pochi eletti prima di una imminente catastrofe planetaria. In Susan Svensson ritornano i tratti indimenticabili di Smilla, Kavi Kag Jaspersen, un'eroina capace da sola, con i propri singolari poteri, di sfidare i poteri più forti della Terra in una battaglia contro le disuguaglianze sociali, l'inquinamento e le mutazioni climatiche che rischiano di distruggere l'Occidente. Peter Hoeg costruisce un magistrale thriller preapocalittico che guarda con occhio affilato e acuto la nostra società contemporanea sull'orlo del precipizio. Peter Hoeg. Peter, P-E-T-E-R. Hoeg, H-O-E-G. Copenaghen, 1957. Esordisce nel 1988 con il romanzo La storia dei sogni danesi, a cui seguono due anni dopo i Racconti notturni. Ma è con Il senso di Smilla per la neve, 1994, che raggiunge la consacrazione. Il romanzo ottiene un ampio riconoscimento di critica, diventa un bestseller internazionale, poi un film per la regia di Billy August, con Julia Ormond, Gabriel Byrne e Vanessa Redgrave. Successivamente ha pubblicato, in Italia, sempre per Mondadori, I quasi adatti, La donna e la scimmia, La bambina silenziosa, I figli dei guardiani di elefanti.
Numero di catalogo 88.391. Numero di catalogo 88.394. Durata 331 minuti.
Alessandra Sarchi. La notte alla mia voce. Edizione Einaudi 2017. Una giovane donna ha perso l'uso delle gambe in seguito a un incidente. Abita un corpo che non le appartiene più e si sente in esilio dal territorio dei sani. Poi incontra la donna gatto e il suo modo di guardare se stessa e gli altri cambia. Con questo romanzo asciutto e splendente, Alessandra Sarchi racconta un nodo della propria esistenza, affondando con precisione nella sua stessa carne, e rivela il desiderio di vita che, al di là dei limiti del corpo, perdura in ciascuno di noi. La prima cosa che arriva di Giovanna è la voce. Argentina, decisa, sensuale. Fa pensare a qualcuno che avanzi sulle miserie quotidiane come un felino. Ecco perché fin da subito l'io narrante la battezza Donna Gatto, sebbene Giovanna sia paralizzata proprio come lei. Al contrario di lei, però, rivendica il diritto a desiderare ancora, sfidando l'imperfezione del mondo. La Donna Gatto nasconde un segreto e forse ha trovato una persona a cui confessarlo, consegnandole la propria storia, una storia dove è solo apparente il confine tra la condanna e la grazia. Alessandra Sarchi, Reggio Emilia 1971. Vive a Bologna. ha pubblicato la raccolta di racconti Segni sottili e clandestini, Dia Basis 2008, e per Einaudi Stile Libero, Violazione, 2012, Premio Volponi Opera Prima, e L'amore normale, 2014.
Numero di catalogo, 88.394. Numero di catalogo, 88.397. Durata, 676 minuti.
Bill Shutt e J.R. Finch. La bocca dell'inferno. Editrice Nord, 2016. Russia, febbraio 1944. Sono ore che la colonna di soldati sovietici marcia verso il fronte. All'improvviso un boato squarcia il silenzio e nel cielo compaiono dei paracadute cui sono attaccati piccoli barili di metallo. A un centinaio di metri da terra i barili scoppiano, rilasciando nell'aria una sostanza giallastra. Pochi secondi dopo tutti i soldati iniziano a sanguinare da naso, bocca e orecchie. Prima di morire un ufficiale riesce a vedere l'immagine disegnata su uno dei paracadute, fauci nere che racchiudono una svastica bianca in campo rosso. Brasile, un mese prima. È un enigma inquietante, un sottomarino giapponese abbandonato nel bel mezzo della foresta amazzonica, a centinaia di chilometri dalla costa. L'equipaggio è scomparso, così come il carico che era contenuto nella stiva. Secondo il maggiore Patrick Andry, il sottomarino trasportava un velivolo, usato poi dai giapponesi per una missione top secret. Per far luce sul mistero, Andry ha già mandato una squadra di ranger dell'esercito, che però non è mai tornata. E adesso tutte le sue speranze sono riposte nel capitano R.J. McCready, zoologo di fama mondiale. Perché solo lui ha il coraggio e le competenze necessarie per seguire le tracce dei giapponesi e inoltrarsi nella bocca dell'inferno, un lungo canyon sull'altopiano del Mato Grosso da cui nessuno è mai uscito vivo. Costantemente avvolta nella nebbia, la bocca dell'inferno è una giungla impenetrabile, difesa dagli spietati guerrieri Xavante. Tuttavia, ben presto McCready si renderà conto che in quel luogo si cela un segreto molto più oscuro e pericoloso, un segreto che potrebbe rovesciare le sorti della guerra. Bill Shutt. Bill. B-I-L-L. Shutt. S-C-H-U-T-T. È nato a New York, dove vive tuttora con la moglie e il figlio. Dopo la laurea in biologia e il dottorato in zoologia, si è specializzato nello studio dell'anatomia e del comportamento dei pipistrelli, diventando un'autorità in materia. È stata la sua passione per il cinema e soprattutto per la letteratura a spingerlo ad affiancare la scrittura alla sua professione di ricercatore e docente universitario. La bocca dell'inferno è il suo primo romanzo. J.R. Finch. J. R. Finch. F-I-N-C-H. È uno speleologo professionista e un grande appassionato di storia. Vive a New York.
Numero di catalogo, 88.397. Numero di catalogo, 88.399. Durata, 532 minuti.
Martin Amis, Futuro anteriore, Einaudi, 2016. Venerdì mattina, ad Appleseed Rectory, elegante villa suburbana, luogo di contorni instabili e spazi implosi, tutto è pronto per un fine settimana di ordinaria trasgressione. I padroni di casa, Quentin e Celia Villiers, e i loro quattro amici si preparano a bere, consumare droghe e fare sesso per 3 giorni di fila senza alcuna preoccupazione al mondo. O almeno così dovrebbe essere. Per la verità, qualche preoccupazione ce l'hanno. Diana è in ansia perché il fidanzato Andy ha problemi di erezione. Giles è ossessionato da un incubo ricorrente in cui perde tutti i denti. Keith, molto basso, molto grasso e molto brutto, dubita che gli sarà permesso di partecipare a pieno titolo all'orgia imminente. E poi sono in arrivo gli americani, Marvel, Skip e Roxanne, che oltre a fare delle cose tutte e 3 insieme, recano in dono una quantità inusitata di droghe. Droghe che ti rendono euforico, triste, arrapato, violento, lucido, tenero. Droghe che promettono di fare col cervello quello che facciamo col corpo. E infine Lucy Little John, che tutti si sono scopati, tutti tranne Kit, cioè, e tutti intendono scoparsi. Fra test lisergici e picnic alcolici, puntate in città e gesti concettualisti, malumori improvvisi e sperimentazioni sessuali che tendono a concludersi con un nulla di fatto, il fine settimana vira contro le migliori intenzioni sempre più al nero. Anche perché gli Apple Cedar cominciano a essere vittime dei sinistri scherzi di Johnny, che colpiscono ognuno degli ospiti là dove è più vulnerabile. Col trascorrere delle ore i gesti di violenza compiuti e subiti si fanno sempre più truci, fino a scaricarsi in un parossismo finale su quella che fin dal principio era la vittima predestinata, il povero piccolo Kit. In questo che è il suo secondo romanzo, Martin Amis, che non si è mai tirato indietro di fronte ad una sfida, inaugura la sua lunga e fortunata carriera di sfatatore di miti e violatore del galateo letterario, concentrando questa volta la sua caustica lente di ingrandimento sulla presunta liberazione seguita alla rivoluzione sessuale degli anni Sessanta e calandola in un estricabile, originalissimo miscuglio di comicità e tristezza, sarcasmo e compassione. Martin Amis, Martin M-A-R-T-I-N, Amis, A-M-I-S, è nato ad Oxford nel 1949 e vive fra Londra e New York. Per Einaudi, che ha in corso di pubblicazione la sua opera completa, sono usciti L'informazione, 1996, Il treno della notte, 1997, Altra gente, un racconto del mistero, 1998, Money, 1999, Esperienza, 2002, Coba il terribile, una risata e 20 milioni di morti, 2003, Cane giallo, 2006, La casa degli incontri, 2008, London Fields, 2009, La freccia del tempo o la natura dell'offesa, 2010, La vedova incinta dentro la storia, 2011, Lionel Asbow, Stato dell'Inghilterra, 2013, Il dossier Rachel, 2015, La zona d'interesse, 2015 e Successo, 2016. Il libro di racconti Cattive acque, 2000 e le raccolte di saggi Il secondo aereo, 11 settembre 2001-2007, del 2009, La guerra contro i cliché, 2014. Nel 2014 è stato insignito del premio Bottari Lattes Grinzane.
Numero di catalogo 88.399. Numero di catalogo 88.402. Durata 657 minuti.
Andrea Vitali, Viva più che mai, Garzanti, 2016. Dubbio è il soprannome che hanno dato Ernesto Livera e si addice bene alla sua indole un po' tentennante. Di solito, infatti, l'Ernesto si lascia prendere dall'indecisione. Una certezza, però, l'ha molto chiara. Dai carabinieri è meglio stare alla larga, perché di mestiere fa il contrabbandiere. Avrebbe fatto altro nella vita. Ma tant'è, ora campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di notte, con una barchetta a motore. Beh, 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 beh. E proprio stanotte, con la prua della barchetta, ha urtato il cadavere di una donna. L'ha tirato a riva, poi è andato a chiamare un suo cliente fidato, il medico di Bellano, il dottor Lonati, perché appunto lui dai carabinieri preferisce non presentarsi. Ma il mattino dopo, alla riva, il cadavere non si trova più. Eppure Ernesto l'ha visto bene, anche se adesso gli sorge il dubbio di esserselo sognato. E il dottor Lonati lo sa che Ernesto soffre di questo tipo di allucinazioni fin da quando era un ragazzino. Forse dovrebbe cercarsi un lavoro più regolare e magari una fidanzata. Il lago però non mente, nasconde segreti inconfessabili e quando decide che è il momento di rivelarli non ci sono dubbi che tengano. Viva più che mai racconta una storia sorprendente e misteriosa. Tra ganassate di paese, coincidenze impensabili e colpi di scena, Andrea Vitali scioglie una matassa che ingarbuglia il presente con il passato, la riva di qui con quella di là del lago di Como, fino a chiarire la verità dei fatti, una verità che però... Andrea Vitali è nato a Bellano, sul lago di Como, nel 1956. Medico di professione, ha coltivato da sempre la passione per la scrittura, esordendo nel 1989 con il romanzo Il procuratore, che si è aggiudicato l'anno seguente il premio Mont Blanc per il romanzo giovane. Nel 1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con L'ombra di Marinetti. Ha approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra, vista lago, premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio Bruno Gioffrè 2004. Ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di critica con i romanzi che si sono succeduti, costantemente presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo, tra gli altri, il premio Bancarella nel 2006, La figlia del podestà, il premio Ernest Hemingway nel 2008, La modista, il premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante e il premio Campiello sezione giuria dei letterati nel 2009, quando è stato anche finalista del premio Strega, almeno il cappello, il premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio dei lettori nel 2011, olive comprese. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia e nel 2015 il premio De Sica. Con Massimo Picozzi ha scritto anche La ruga del cretino. I suoi romanzi più recenti sono La verità della suora storta e Le mele di Kafka.
Numero di catalogo 88.402. Numero di catalogo 88.411. Durata 350 minuti.
La Triomphante di Teresa Cremisi. Adelphi, 2015. Questo libro è la storia di una bambina nata ad Alessandria d'Egitto, dove ha vissuto un'infanzia felice, esplorando con sagace curiosità un universo in cui il vento della storia coesisteva con l'odore di putrefazione, la lebbra che corrode i muri, i fiori selvatici che spuntano alla rinfusa, le risate libere e impertinenti, l'allegro fatalismo. Una bambina che, a differenza delle sue coetanee, amava le battaglie navali e conosceva a menadito la differenza tra i cannoni da 36 libre e quelli da 32. E il cui eroe era Lawrence d'Arabia. Ma è anche la storia di un'avventuriera, quella in cui ha saputo trasformarsi la protagonista dopo essere stata costretta ad abbandonare la luce della sua terra e il profumo del suo mare, lasciandosi alle spalle un oriente fantasmatico e partendo alla ricerca di un occidente che lo era almeno altrettanto. Ed è soprattutto la storia di una donna che, soffocando la tentazione vana della nostalgia, ha affrontato a testa alta, come una sfida del destino, le umiliazioni dell'esilio e gli inevitabili rischi che comporta l'essere, sempre e ovunque, la straniera. E che è riuscita, con le sole armi della tenacia e dell'ironia, a diventare in qualche modo ciò che sognava di essere. Un ammiraglio. E a portare a termine, al pari di Ulisse, il proprio viaggio. Senza tuttavia mai perdere, come ha detto l'autrice stessa in un'intervista, quella malinconia tipica dell'esule che la induce a chiedersi in ogni momento se è davvero al posto giusto. Ho un'immaginazione portuale. Sono tante le cose che mi fanno battere il cuore. Foto ingiallite, poesie, canzoni, scene di film. E quasi tutte mostrano o raccontano di banchine, navi, dock, balle di cotone, container, gru, uccelli marini. Sono nata in una grande città polverosa, all'ultimo piano di una clinica nota come l'ospedale greco, a due passi da un porto famoso, dove la storia ha fatto scalo a più riprese e con gran clamore. Nel corso dei secoli vi ha compiuto strane incursioni, seguendo una rotta apparentemente casuale. Un porto che ha conosciuto la gloria e l'oblio, un punto cardine, alla confluenza di tutte le strade. Lì è nata Cleopatra, qualche anno prima di me, tengo a precisarlo, e per millenni la sabbia delle spiagge ha restituito monete di ogni sorta, levigate dall'acqua, dalla salsedine e dal vento.
Nata ad Alessandria d'Egitto, Teresa Cremisi vive da molti anni a Parigi. Direttore editoriale della Maison Gallimard dal 1989 al 2005, ha poi guidato per più di 10 anni le edizioni Flammarion. La Triomphante, apparso in Francia nel 2015, è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 88.411. Numero di catalogo 88.433. Durata 302 minuti.
Nel guscio di Ian McEwan, edizioni Einaudi, 2017. La gravidanza di Trudy è quasi a termine, ma l'evento si prospetta tutt'altro che lieto per il suo piccolo ospite. Ad attenderlo nella grande casa di famiglia e nel letto coniugale non c'è il legittimo marito di Trudy e il suo futuro padre, John Cairncross, poeta povero e sconosciuto, innamorato della moglie e della civiltà delle parole, ma il fratello di lui, il ricco e becero agente immobiliare Claude. Dalla sua posizione ribaltata e cieca, il nascituro gode non di meno di una prospettiva privilegiata sugli eventi in corso, ed è lui a metterci a parte di una vicenda di lutto e di sospetto dagli echi assai familiari. Certo, la scena non è quella corrotta e claustrofobica del castello di Elsinore. Certo, i due cognati fedifraghi, Trudy e lo zio Claude, non hanno regni nordici cui aspirare, piuttosto a far gola ai due vogliosi amanti e l'edificio georgiano su Hamilton Terrace, decrepito ma di inestimabile valore, incautamente ereditato da John, i cui pavimenti luridi e la cui onnipresente immondizia prendono il posto del marcio in Danimarca. Ma amletico è il crimine orrendo che il narratore vede, o meglio, sente, arrivare, e amletico è pure il suo inesauribile flusso di pensieri dubitanti, gli stessi che hanno inaugurato al mondo la danza della modernità. Se nel testo shakespeariano l'origliamento, l'atto di spiare e raccogliere informazioni rovistando i recessi e gli anditi del regno è spesso motore dell'azione, nel guscio l'udito è il senso privilegiato per ragioni fisiologiche e a essere rovistati a pochissima distanza dal capo dell'inorridito narratore sono spesso e volentieri i recessi e gli anditi del corpo materno. Mentre all'orecchio non sempre affidabile del nostro eroe non nato si dipana la tragica detective story, nella manciata di giorni che separano il suo esserci dal suo protetto non esserci ancora, con il conforto di qualche buon vino giunto fino a lui dalle superbe degustazioni materne e costantemente edotto sul mondo dai programmi radiofonici di approfondimento culturale che fortunatamente Trudy preferisce a quelli musicali, il nascituro ha tempo di riflettere su di sé, sulla complicata faccenda dell'amore, sul mondo, con i suoi orrori contemporanei e con le sue desiderate meraviglie. ha tempo e curiosità sufficienti per farsi domande, interpretare i segni della sua realtà mediata, contemplare azioni e concludere che la sua sola salvezza, la salvezza dell'uomo, sta forse nell'esitazione. Ian McEwan è nato nel 1948. È autore di due raccolte di racconti, Primo amore, Ultimi riti e Fra le lenzuola e altri racconti. Un libro per ragazzi, L'inventore di sogni, un libretto d'opera, For You, il saggio blues della fine del mondo e i romanzi Il giardino di cemento, Cortesie per gli ospiti, Bambini nel tempo, Lettera a Berlino, Cani neri, L'amore fatale, Amsterdam, Espiazione, Sabato, Chesil Beach, Solar, Miele e La ballata di Adam Henry.
Numero di catalogo 88.433. Numero di catalogo 88.436. Durata 332 minuti.
Vanni Santoni. La stanza profonda. La terza Solaris. 2017. Una piccola città di provincia, un garage, un gruppo di ragazzi che ogni martedì si incontra per giocare di ruolo. Per 20 anni, mentre fuori la vita va avanti, il mondo cambia, la provincia perde di senso e scopo. Desiderio di fuga o forma di resistenza? Quel continuo tessere mondi prende i contorni dell'opposizione a una forza centripeta che, come il nulla della storia infinita, divora il fuori, vaporizza la città, il paese, le relazioni, le vite. Un romanzo ibrido, tra il memoir e l'affresco sociale, per raccontare la storia di un passatempo nato esso stesso in un garage e arrivato a gettare le basi non solo di un immaginario divenuto egemone, ma anche di una parte consistente della realtà che viviamo ogni giorno, semplicemente usando internet. Vanni Santoni, Montevarchi, 1978, vive a Firenze. Dopo l'esordio con Personaggi precari, RGB 2007, poi Voland 2013, ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Gli interessi in comune, Feltrinelli 2008, In territorio nemico, Minimum Fax 2013, da coordinatore, Terra ignota, Mondadori 2013 e Terra ignota 2, Le figlie del rito, Mondadori 2014. Per la terza è autore di Se fossi fuoco, Arderei Firenze 2011 e Muro di casse 2015.
Numero di catalogo 88.436. Numero di catalogo 88.437, durata 240 minuti.
Anna Giuričković Dato, La figlia femmina, edizioni Fazzi 2017. Sensuale come una versione moderna di Lolita, ambiguo come un romanzo di Moravia, La figlia femmina è il duro e sorprendente esordio di Anna Giuričković Dato. Ambientato tra Rabat e Roma, il libro racconta una perturbante storia familiare in cui il rapporto tra Giorgio e sua figlia Maria nasconde un segreto inconfessabile. A narrare tutto in prima persona è però la moglie e madre Silvia, innamorata di Giorgio e incapace di riconoscere la malattia di cui l'uomo soffre. Mentre osserviamo Maria non prendere sonno la notte, rinunciare alla scuola e alle amicizie, rivoltarsi continuamente contro la madre, crescere dentro un'atmosfera di dolore e sospetto, scopriamo man mano la sottile trama psicologica della vicenda e comprendiamo la colpevole incapacità degli adulti di difendere le fragilità e le debolezze dei propri figli. Quando, dopo la morte misteriosa di Giorgio, madre e figlia si trasferiscono a Roma, Silvia si innamora di un altro uomo, Antonio. Il pranzo organizzato dalla donna per far conoscere il nuovo compagno a sua figlia risveglierà antichi drammi. Maria è davvero innocente? È veramente la vittima del rapporto con suo padre? Allora perché prova a sedurre per tutto il pomeriggio Antonio sotto gli occhi annichiliti della madre? E la stessa Silvia era davvero ignara di quello che Giorgio imponeva a sua figlia? La figlia femmina mette in discussione ogni nostra certezza. Le vittime sono al contempo carnefici, gli innocenti sono pure colpevoli. È un romanzo forte, che tiene il lettore incollato alla pagina proprio in virtù di quell'abilità psicologica che ci rivela un'autrice tanto giovane quanto perfettamente consapevole del suo talento letterario. Anna Giuričković Dato è nata a Catania nel 1989 e vive a Roma. Nel 2012 un suo racconto si è aggiudicato il primo posto al concorso Io, Massenzio, in seno al Festival Internazionale delle Letterature di Roma. Nel 2013 è stata finalista al premio Chiara Giovani. La figlia femmina è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 88.437. Numero di catalogo 88.443, durata 829 minuti.
Lucy Sykes, Joe Piazza. All'inferno non c'è glamour. PM 2015. Imogen Tate, stiletto vertiginoso e un alone di fascino che l'avvolge come un tailleur di Chanel, può dire di avercela fatta. Pupilla di Anna Wintour, è riuscita a posare la sua borsa Hermès sull'ambita scrivania di direttrice di Glossy, scintillante magazine che le mani laccate di tutta New York sfogliano avidamente ogni settimana. Insomma, il mondo della moda la adora e non può fare a meno di lei, almeno finché Im non va via per un anno sabbatico. Al ritorno, infatti, sulla sua scrivania trova un altro paio di tacchi a spillo, quelli di Eve Morton, la sua ex assistente, che adesso, dopo un master nella Silicon Valley, è tornata nella redazione di Glossy a prendere il posto di comandante in capo con in mano un'arma letale: la tecnologia. Eve è multicanale, multisociale, twitta, WhatsApp, posta su Instagram e Facebook. Come se non bastasse, ha licenziato metà dello staff e assunto ragazzine magrissime che vanno avanti a tofu e quinoa e lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ma può un tweet sostituire la carta patinata? La classe non passa per internet o, perlomeno, non solo. E quando una serie di catastrofi minaccia di mandare all'aria Glossy per sempre, Imogen e Eve dovranno unire le forze. Se cercate un romanzo diabolicamente ironico, ferocemente chic come Il diavolo veste Prada, l'avete trovato. Lucy Sykes ha sempre lavorato nell'ambito della moda ed è stata fashion director per Marie Claire. È anche stilista e le sue creazioni si possono trovare in negozi come Saks Fifth Avenue e Goodman. Si è trasferita a New York da Londra nel 1997. facebook.com/LucySykesReally. Joe Piazza è managing editor di Yahoo Travel e scrive per Wall Street Journal, New York Times, New York Magazine, Glamour e Slate. Vive anche lei a New York. Twitter, @ Joe Piazza. TheKnockoffBook.com.
Numero di catalogo 88.443. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo. e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.